POF, PTOF, ITP, ATA, GAE, GM, GI, GPS.
Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. In questo modo, i primi a essere tagliati fuori sono proprio gli studenti e le loro famiglie. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. L'obiettivo è semplificare, ma senza banalizzare. Perché Aldo Moro diceva, semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale.
Io sono Marco Campione e mi occupo da più di 20 anni di politiche pubbliche per l'istruzione. Ho ideato prima la scuola per raccontare la scuola con le parole che useresti tu, perché i problemi della scuola riguardano tutti e allora è giusto parlarne almeno qualche volta con le parole che usano tutti.
Ed eccoci allora alla seconda puntata della quarta stagione di Prima la Scuola. Oggi parliamo del contratto.
Il ministro dell'istruzione Valditara non nasconde la sua grande soddisfazione dopo la firma dell'accordo politico per il rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021 che attendeva la firma da 4 anni. L'intesa è arrivata dopo quasi 7 ore di trattativa. Il ministro ha sottolineato l'importanza di un confronto costruttivo basato sulla risoluzione pragmatica dei problemi. Questo, conclude, sarà sempre l'approccio che porterò avanti con i lavoratori della scuola. Seguirà poi la firma del contratto vero e proprio.
Oggi parliamo del contratto. Ne parliamo perché, come probabilmente saprete, la settimana scorsa è stato firmato prima un accordo politico e poi il contratto vero e proprio. E quindi è una novità importante che proviamo a raccontarvi appunto con le parole più semplici possibili, perché le domande che si è fatto il mondo della scuola sono tante, a cominciare dalla più importante, cioè quanti soldi porta questo nuovo contratto e quando? E allora partiamo appunto da quanto. Quanto sono un 100 euro, 105 euro circa di aumento lordo medio per il comparto, che diventeranno 125, 128 a partire da febbraio, o comunque da quando verrà firmata la sequenza contrattuale? Perché come è strutturato questo contratto? Ma l'accordo è stato fatto per avere la possibilità di erogare sia una prima parte, la gran parte dell'aumento già da subito, ma anche appunto soprattutto, questa è la ragione per cui si è accelerato, gli arretrati, che saranno, secondo, dicono i sindacati, circa mediamente circa 2.000 euro una tantum per il recupero degli arretrati. Dicevo, l'accordo è stato fatto appunto per questo, non c'erano sufficienti risorse per farlo subito questo accordo, perché mancano al pacchetto circa 300 milioni. Questi 300 milioni sono quelli che i sindacati hanno sempre chiesto a Patrizio Bianchi di andare a prendere dal fondo per la valorizzazione professionale dei docenti, e che Bianchi era pronto a utilizzare per il contratto, ma Mario Draghi lo ha bloccato. C'era già pronto un emendamento, ne ha scritto Italia Oggi, il giornale con il quale collaboro, che appunto andava in quella direzione. L'ex ministro Bianchi si era mosso anche con il Ministero dell'Economia, oltre che con la funzione pubblica, ricevendo però dalla ragioneria un nulla osta condizionato all'approvazione di una specifica norma che modificasse la legge 205 del 2017 sul vincolo di destinazione dei fondi. Un emendamento era stato predisposto per poterlo inserire nel decreto aiuti bis o ter, ma secondo fonti sindacali sarebbe stato l'ex premier Mario Draghi a stoppare l'operazione. Così Elena Bordin su Italia Oggi dell'8 di novembre. Quell'emendamento è stato bloccato da Draghi, quindi non si è riusciti a firmare il contratto con Bianchi, l'ha fatto Valditara, cercando però, dandosi la possibilità di salvare, diciamo, i soldi per la valorizzazione professionale, perché si fa appunto questo contratto, si fa in due tempi, un pezzo subito, gli altri 300 milioni dopo, perché Valditara proverà a trovare queste risorse all'interno della legge di bilancio. I sindacati, per arrivare alla firma, hanno però chiesto una sorta di clausola di salvaguardia, cioè, caro governo, se non trovi i 300 milioni con risorse fresche, quei 300 milioni li vai a prendere appunto dai fondi per la valorizzazione professionale. E una volta individuate le risorse, queste risorse daranno vita ad una sequenza contrattuale che porterà appunto a quell'aumento medio di 125-128 euro. Facciamo però a questo punto un passo indietro. Come si è arrivati a queste risorse? Queste risorse sono frutto di leggi di bilancio che vengono da tre governi, anche perché il contratto è appunto quello, il triennio che è scaduto il 31 dicembre 2021, quindi è scaduto praticamente da un anno. Da qui la necessità di arrivare al più presto possibile ad una firma. Dicevo, queste risorse quindi sono stati più governi a trovarli, si è arrivato al montante complessivo che ha portato qua. Seconda considerazione, questa idea del firmare il contratto in due tempi, cioè io firmo, ti do una parte dell'aumento immediatamente e il resto poi vado a cercare le risorse in legge di bilancio. È un'invenzione del ministro Valditara? No, il fatto in sé no, c'è un precedente, è il contratto firmato da Fioroni. Nel contratto firmato da Fioroni si fece un'operazione analoga. Perché allora, se c'era questo precedente storico, non l'ha fatto anche Bianchi? In questo immagino che non ci sarebbe stato, come dire, da parte di Draghi alcuna opposizione, evidentemente, anche perché se l'avesse firmato Bianchi l'avrebbe firmato a maggio, magari a marzo, c'era tutto il tempo per trovare almeno una parte di queste risorse anche nelle, come dire, nelle pieghe del bilancio del ministero, oppure da altri risparmi, fare una battaglia perché in legge di bilancio potessero essere riconosciute queste risorse aggiuntive. Perché non l'ha fatto Bianchi? Ecco, questo non lo sappiamo. Ma i sindacati avrebbero firmato anche con Bianchi? Questo non lo possiamo sapere. Qualcuno ha scritto di no, che non lo avrebbero fatto. Questo davvero non lo sappiamo, andrebbe chiesto a loro. Resta il fatto che adesso hanno firmato. Hanno firmato e questo è sicuramente, da questo punto di vista, una buona notizia per i docenti italiani, perché docenti, personale ATA, tutti i soggetti coinvolti dal rinnovo di questo contratto. Cioè, una buona notizia perché sicuramente arriva in un momento nel quale il costo della vita sta aumentando tantissimo e quindi è il minimo sindacale, perdonatemi il gioco di parole, portare a casa un aumento di questo tipo. Vediamo però adesso un po' più nel dettaglio le cifre. Le ha pubblicate Orizzonte Scuola e ha provato a calcolare i netti, diciamo, e viaggiano tra i 40 e i 60 euro netti per 13 mensilità. Questa prima parte dell'aumento che è arrivato. Poi arriveranno altri circa 20 euro lordi e quindi questi corrisponderanno a circa 10-15 euro in più a seconda delle scaglioni di reddito in busta paga netti per 13 mensilità. Questo vuol dire che si arriva fino a 70-75 euro di aumento, che oggettivamente sono circa 1000 euro l'anno, che è oggettivamente un incremento importante. Questo rinnovo non tocca però alcuni dei nodi fondamentali, né poteva toccarli perché questo rinnovo riguarda solo ed esclusivamente la parte economica. Invece quello che sto per dire riguarderebbe invece la parte giuridica, come dice normativa, no? Del contratto. Cioè, qual è il più grande ritardo che il paese ha rispetto ai colleghi europei? È lo stipendio in termini assoluti? Sì, in parte sì, ma io credo che ce ne sia un altro che è ancora più dannoso per l'Italia, ovvero il fatto che da noi l'unico modo che si ha, l'unica crescita stipendiale la si ha per anzianità. Invece in altri paesi d'Europa questo non avviene, ed è in quei paesi dove la crescita non è solo per anzianità che ci sono gli incrementi maggiori, con l'eccezione della Germania, che in realtà parte fin dai neoassunti con degli stipendi molto più alti dei nostri, ma è un caso veramente unico quello della Germania. Peraltro, curiosamente, la Germania poi cresce come noi, cioè cresce molto lentamente. Euridice, che è il network della Commissione Europea con il compito di descrivere l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di istruzione in Europa, pubblica periodicamente alcuni focus tematici. Dicevo, Euridice raggruppa i paesi rispetto alla questione stipendiale, alla progressione stipendiale, in quattro aree. che differiscono sì per il dato quantitativo, ma anche per quello temporale. Quindi abbiamo un blocco di paesi, tra i quali il Belgio francofono e fiammingo, l'Irlanda, l'Olanda, la Polonia, che è caratterizzato da uno stipendio che aumenta di almeno il 60% nel corso della vita lavorativa e di almeno il 40% già nei primi 15 anni di quella vita lavorativa. Quindi molto e abbastanza in fretta. Poi abbiamo un secondo blocco di paesi, Francia, Belgio, tedescofono, Portogallo, Grecia, Ungheria, si collocano tra quelli dove lo stipendio aumenta anche qui in modo importante, ma più lentamente, quindi con, diciamo, viene messo un dato, lo stesso dato percentuale, cioè meno del 40% di questo aumento è concentrato nei primi 15 anni. Poi abbiamo i paesi dove invece l'incremento nel corso della vita lavorativa è più contenuto e sono suddivisi anche loro in due gruppi, perché abbiamo paesi come la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, dove si arriva, cioè più lentamente appunto, si arriva in meno di 25 anni a questo top, che quindi è un incremento inferiore al 60% nel corso della vita lavorativa, e altri come l'Italia, la Spagna, la Croazia, la Slovacchia, dove non solo questo aumento è inferiore al 50%, ma ci si arriva dopo oltre 32 anni, in particolare tra l'altro in Italia il top lo si raggiunge dopo 35 anni di anzianità. Questi sono i quattro gruppi. Come dicevo, curiosamente Germania e Italia appartengono allo stesso gruppo. Vi dico questa cosa del fatto che Italia e Germania stanno nello stesso gruppo per farvi capire come questa organizzazione dei paesi non è l'unico elemento di cui tenere conto quando si analizzano i salari. Ovviamente anche il salario iniziale è importante, però va anche detto, è giusto riconoscerlo, che se guardiamo il salario iniziale, in realtà, ripeto, con l'eccezione della Germania che fa storia a sé, la media dei paesi dell'Unione Europea per quel che riguarda l'Italia è molto simile. Quindi noi in media partiamo uguali agli altri. Quello dove accumuliamo vero ritardo rispetto agli altri è questo meccanismo per cui i nostri stipendi salgono poco e molto lentamente. Bisogna agire, e in questo non era possibile farlo lavorando sulla parte economica, bisogna, ripeto, lavorare sulla parte normativa, dicevo, bisogna agire su quell'altro meccanismo, ovvero accelerare il processo, quindi il numero di anni, diminuire il numero di anni necessario per arrivare al top del salario e anche ovviamente lavorare perché questo incremento sia più significativo. Il nostro è intorno al 45% dal primo giorno in cui inizia a lavorare al giorno in cui va in pensione. Uno dei gap maggiori per l'Italia è questo, cioè all'inizio gli stipendi sono abbastanza in linea, ma già dopo 15 anni la differenza con i colleghi europei sono fortissimi. Per arrivare al top dello stipendio servono 35 anni in Italia, ne servono 15 in Belgio, per esempio. Quindi questo si porta dietro, per esempio, che quell'aumento che tu hai raggiunto il top dopo 15, 16, 17 anni poi te lo porterai per altri 20 anni di carriera in Italia, per altri 2 o 3, anche questa è una bella differenza. Dicevo, su questo bisogna intervenire introducendo il cosiddetto middle management. Non ci sono alternative, a mio avviso è l'unico modo per garantire all'Italia di cambiare gruppo tra quelli che abbiamo visto di Euridice, cioè uscire da quelli che crescono poco e in molto tempo e cominciare quantomeno a crescere un po' più velocemente e possibilmente anche di più. Ripeto, anche il crescere in poco tempo è importante, perché questo si porta dietro che tu avrai il top dello stipendio per un periodo molto più lungo della tua carriera. Non è una differenza da poco, non è poca cosa. Vediamo adesso come ha commentato Ivana Barbacci, la segretaria della CISL Scuola, ai microfoni di Tecnica della Scuola, la firma del contratto.
Abbiamo portato a sistema tutte le risorse che oggi sono recuperabili, e quindi ci siamo anche impegnati, il ministro si è impegnato a recuperarne di più e in maniera più significativa nella legge di bilancio 2023. E quindi ci sarà una seconda fase di intervento di carattere economico che ci permetterà di arrivare ad un aumento medio di 128 euro medie lorde, e quindi un aumento che è perfettamente in linea con quello che ha visto chiudere i contratti del pubblico impiego. È un accordo che si colloca in un percorso per il quale avevamo lavorato da mesi. perché noi non è caduto nulla dal cielo. Abbiamo lavorato da mesi per portare, come dire, al tavolo di un nuovo ministro, perché questa è una condizione nuova che pone un nuovo ministro di fronte a un accreditarsi con la categoria, e quindi sono stati presi impegni significativi che noi abbiamo voluto raccogliere proprio anche perché è un mandato nuovo. Questa è la somma dei finanziamenti di tre leggi di bilancio, 2019, 2020 e 2021. Abbiamo raccolto anche le risorse previste per il 2022, siamo stati in grado di ottenere 100 milioni di euro una tantum in più nel decreto di ieri, approvato mentre stavamo facendo la discussione al Ministero, approvato dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo liberato dai vincoli 300 milioni di euro che non era stato possibile fare con il governo Draghi e con il ministro Bianchi. Di conseguenza non c'è né rammarico né entusiasmo da sfrenato, c'è realistica soddisfazione rispetto ad un'operazione che fino a ieri e fino ad oggi non era stata portata a casa e di conseguenza poteva anche fallire.
Ci sono altre due realtà associative, una è anche un vero e proprio sindacato, ANP, e l'altra che voglio citarvi è Ancodis, che hanno commentato la firma di questo contratto facendo dei riferimenti espliciti alla parte normativa. Io non so se già nella parte normativa di questo contratto, quello che verrà firmata insieme alla sequenza contrattuale appunto del prossimo anno, come abbiamo visto, si potranno fare questi passi avanti che loro auspicano, però è interessante leggere le loro dichiarazioni perché ci consentono appunto di vedere dove altri sindacati diversi, quindi da quelli che avevano l'onore e l'onere di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale e che avranno quindi anche l'onore e l'onere di sottoscrivere la parte normativa, non dimentichiamolo, sia ANP che Ancodis non firmano il CCNL. Dicevo, però è interessante perché ci portano un punto di vista complementare a quello che abbiamo appena sentito, però quel pragmatismo, quella ragionevolezza che invece le parti, il ministro, CISL, ma penso anche gli altri sindacati, hanno mostrato in questa fase, in realtà potrebbero proprio servire ad andare nella direzione auspicata. Cosa dice ANP con il suo presidente Antonello Giannelli? Ha dichiarato: spero che vengano reperite altre risorse, venga introdotta anche nel mondo della scuola la figura delle elevate professionalità. Si tratta di un ruolo che già esiste, il riferimento qui credo sia alle funzioni strumentali, al cosiddetto middle management, che va formalizzato, ma come tutti sanno nelle nostre scuole comunque chi svolge questo tipo di funzione è già presente. Dicevo, un ruolo che già esiste, si dice Giannelli, e che deve ora essere riconosciuto formalmente con responsabilità e riconoscimento retributivo. Analogo la dichiarazione, il commento di Rosolino Cicero di Ancodis, che auspica un contratto innovativo che guardi oltre che ai diritti e ai doveri dei lavoratori anche al lavoro stesso, prevedendo una nuova articolazione della funzione docente. Occorre aprire la strada per un moderno contratto nel quale il personale docente deve poter contare su un'opportunità di carriera strutturata su tre impegni professionali: impegno nella didattica, nel funzionamento organizzativo e didattico e impegno nella formazione. Qui si legge una struttura che entra un po' più nel dettaglio, ma che quella di Cicero intendo, ma che mi sembra coerente anche con le parole di Giannelli e con le parole del ministro Valditara. Se dai sindacati CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA, ANIEP dovessero arrivare dei segnali di apertura anche su questo, già nel contratto potremmo vedere qualche passo avanti in questa direzione. Così non fosse, il percorso sarà evidentemente diverso. Quello che conta più di tutti è qual è la volontà politica del ministro. Quindi come commentare alla fine questo contratto? Ma c'è intanto, per un giudizio complessivo, dobbiamo aspettare di capire se e quante risorse verranno utilizzate per, tra virgolette, salvare la valorizzazione della professionalità docente, che è sicuramente un pezzo importante. Contemporaneamente però bisogna indirizzare quelle risorse in maniera molto più puntuale di quanto le norme fino ad oggi non abbiano fatto, e probabilmente, mi viene da dire, bisognerebbe riuscire a cercare una maggiore sinergia tra le diverse azioni, quindi questa valorizzazione della professionalità docente, perché non si collega in qualche modo alla cosiddetta formazione incentivata? Perché la stessa formazione incentivata deve produrre risultati stabili dopo 9 anni e solo per il 5% del corpo docente? Insomma, sono tante le cose che potrebbero essere messe in relazione, che ruotano attorno a tutto ciò che è lo stipendio del docente. E se mi sembra, ecco, questo forse è il dato più positivo, ecco, mi sembra che da un po' di tempo a questa parte l'occasione del rinnovo del contratto non sia più solo l'occasione per fare un dibattito, come dire, su vabbè, ma quanti soldi in più ci sono, 10 euro, 50 euro, 30 euro, ma sia anche l'occasione per provare a gettare lo sguardo un po' oltre rispetto alle cose che ho provato a raccontarvi in questa puntata. Il fatto che questo venga fatto, scusate il gioco di parole, in presenza di un rinnovo che è comunque il più importante e più significativo anche dal punto di vista economico dell'aumento, è un segnale importante. Mi spiego meglio. Un conto è dire, vabbè, ma non pensiamo solo all'aumento per tutti, andiamo a guardare anche la differenziazione salariale, le carriere, il middle management, la valorizzazione di quello che si fa in classe, ma non solo in classe, eccetera, eccetera. Un conto è dire queste cose quando stai dando 30, 40, 50 euro lordi. Un conto è dirlo quando dai quasi 130 euro lordi, cioè il più importante aumento contrattuale che si sia mai dato. Aiuta a fare in maniera più serena questa discussione, secondo me. E questo mi fa essere un pelo più ottimista sul fatto che forse dopo molti anni qualche passo avanti si possa fare per davvero nella direzione di avvicinarci in ogni senso agli stipendi europei e alle modalità di valorizzazione della professionalità docente europea. Avremo modo di tornarci in qualche altra puntata, come abbiamo visto, insomma, i temi sono tanti. Grazie davvero per la vostra attenzione, continuate a scrivermi, ditemi cosa ne pensate di quello che ci siamo detti in questa puntata, e salutarvi nell'aspettare le vostre mail a primalascuola@gmail.com, nel chiedervi di condividere questa puntata con i vostri amici, i vostri contatti. Siamo anche su YouTube da questa nuova stagione, e poi gli altri posti dove ascoltarci sono sempre i soliti: Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, c'è tutto. C'è il canale Telegram, cercatelo, iscrivetevi, lì vi arriverà la puntata sul vostro telefonino. Insomma, date una mano prima alla scuola a crescere, e scrivetemi, fate sapere cosa ne pensate. Ci ascoltiamo la prossima settimana. Grazie ancora.
Terra. Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio. Per non perdere neanche una puntata, iscriviti al podcast o al canale Telegram. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivi a primalascuola@gmail.com. Prima la scuola è un podcast ideato e condotto da Marco Campione. Diffidate delle imitazioni.